Bene, allora ricominciamo. Siamo al versetto 12. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Riprese le sue vesti, ma il testo non dice che si è tolto il grembiule. È curioso questo. Ha ripreso sì le vesti, ma non, il testo non dice che abbia lasciato il grembiule. Quindi noi abbiamo un Dio che continua a essere il servo nei nostri confronti, e ha ripreso le sue vesti perché ha il potere di averle deposte, perché gliele hanno tolte, perché l'amore ti mette a nudo, cioè l'amore ti uccide, ma solo per questo puoi riprenderla, ho il potere di darla la vita e di riprenderla. Ha ripreso le vesti ma senza lasciare il grembiule, non se le tolte. Bella questa immagine, questa è la vera immagine di Dio che dobbiamo avere, un Dio che ha il grembiule del servizio, sempre, nei nostri confronti. A posto di vedere un Dio col dito puntato, come in tanti giudizi universali, ecco, cambiassimo l'idea di Dio in questa, forse faremo meno danni anche nel cristianesimo. E dice: avete compreso quello che ho fatto? Capite quello che ho fatto per voi? È importante capire. Vedete che è una questione di testa. La conversione è questa, cambiare la testa su Dio. Capire, avere il pensiero di un Dio che mi serve. Che mi serve, occhio, che serve me. No, non che mi serve, non che mi è utile, che serve me. Voi, versetto 13, voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque sono il vostro maestro, ho lavato i piedi da voi, anche voi dovete lavare gli uni, piedi gli uni gli altri. Maestro che è il maestro del sapiente, e questa è la sapienza. Essere sapienti vuol dire capire che la vita di Dio è quella di essere servi, di essere servo, e capire di conseguenza che noi, essendo figli, ci siamo fatti servi. Noi siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio, quindi siamo immagine e somiglianza di un Dio che serve. Questo vuol dire essere creati immagini e somiglianze di Dio, un Dio che serve. Quindi anche noi siamo stati abilitati al servizio. Perché è importante capire questo? Lo capite questo? Perché altrimenti, se non lo capiamo, non capiremo mai cosa vuol dire essere creature nuove. C'è poco da fare. Saremo sempre creature vecchie, cioè che cercano di togliere la vita agli altri per poterla avere. Invece Dio ci insegna che bisogna dare la vita agli altri per poterla acquisire in pienezza. Le strategie sono due della vita. O capiamo quella via, che è la via evangelica, la via della vita vera, oppure continueremo a essere uomini vecchi, cioè morti. E poi parla di esempio. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto voi. Questo esempio. Vi ricordate nell'Eucaristia, che riprende poi l'istituzione dell'Eucaristia dei sinottici, noi diciamo ancora nelle parole della consacrazione, alla fine dice: fate questo in memoria di me, fate questo. vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate così. Vedete che c'è una continuità? Allora cosa vuol dire quel fate queste in memoria di me? Non vuol dire fate l'Eucaristia in memoria di me. Vuol dire amate fino a questo punto anche voi così. Cioè l'esempio non è di fare la messa. Il fare è il fare di dove porta l'Eucaristia, cioè farsi servo. Fate questo in memoria di me vuol dire questo. Quindi l'Eucaristia non è memoria di qualcosa che è successo. È qualcosa di molto più grande. Celebrare l'Eucaristia vuol dire comprendere e fare questo, comprendere in cosa consiste la vita risorta e fare così per averla. Versetto 16, in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato più grande di chi lo ha mandato. Qui Giovanni, Gesù, ci sta dicendo chi è il grande. Essere grandi è la malattia di ciascun uomo, tutti vogliamo essere grandi. Ebbene, Dio finalmente con la banda dei piedi, quindi con la croce, ci sta mostrando che la grandezza sta nel lavare i piedi ai fratelli. Abbiamo visto la scorsa volta che voler essere grandi alla maniera del mondo è la via per l'infecondità totale. Quel discorso dell'asino, no? Vi ricordate? Gesù si identifica come un asino, l'asino è quello che porta il peso degli altri, che si mette a servizio degli altri. Questa è la grandezza di Dio. Farsi asino. Quando noi vogliamo essere grandi alla maniera del mondo, noi cristiani vogliamo essere grandi, rischiamo di voler essere grandi imitando il mondo. Quando la nostra vocazione è di farci asini, cioè servi, cosa viene fuori? Il potere del mondo identificato col cavallo, fa incrociare un cavallo con un asino, viene fuori un mulo. Il mulo è ignorante e sterile. Questo è il cristiano. Che è fatto immagine e somiglianza di Dio, quindi fatto per il servizio, che vuole imitare il mondo. Diventiamo degli ibridi strani, sterili e ignoranti, cioè non sapienti, non sapienti, secondo il Vangelo. Sapendo queste cose, siete beati se le metterete in pratica. Voi sapete che Giovanni non ha nel suo Vangelo le beatitudini. Non ne ha. Matteo e Luca ce l'hanno. E qui la beatitudine. Nel Vangelo, al capitolo 13, abbiamo le beatitudini secondo Giovanni. Sapendo queste cose, cioè sapere chi è Dio, chi sono io, come avere la vita feconda, come essere finalmente dei risorti in questa vita, ecco, se comprendo tutto questo, sapendo queste cose, sono beato. Ovviamente se le metto in pratica, cioè se vivo così. La beatitudine evangelica è questa. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto. Deve compiersi la scrittura, colui che mangia il pane, il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. Sta parlando evidentemente di Giuda. Però stiamo attenti, io spero che siamo entrati in questa mentalità nuova. Quando Gesù parla di Giuda, non ne parla mai con rammarico, con rabbia, con ira, anche se noi probabilmente stiamo leggendo questi versetti in questo modo, eh? Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi questo. Colui che mangia il mio pane alzato contro il mezzo calcagno e vedrà che fine farà. Non possiamo pensare questo. Ogni volta che Gesù parla di Giuda, ne parla con una tenerezza infinita. Perché Giuda diventa un simbolo di tutti noi. Giuda è stato scelto da Gesù. Gesù conosce Giuda benissimo. E lo ama, lo sta servendo e sa chi è Giuda, lo sa. E perché, pur sapendo, lo ama così? Perché se non l'amasse così non sarebbe Dio. Non lo amasse così, non sarebbe Dio. Perché Dio, di fronte al limite, alla cattiveria, all'odio dell'uomo, lui non può limitarsi. Non può limitarsi. Non può fermarsi dinanzi alla cattiveria e all'egoismo dell'uomo. Perché non sarebbe Dio. Allora è importante che ci sia Giuda nel Vangelo, perché Giuda è ciò che per Giuda, che è il massimo del male, permette a Dio di rivelarsi come il massimo del bene. Era necessario perché si compisse la scrittura. E cosa dice la scrittura? La scrittura dice soltanto che Dio è amore, basta. Allora c'era bisogno di Giuda perché Dio si rivelasse come amore. Perché se Dio non avesse amato Giuda, non poteva essere Dio. Perché un Dio limitato non è Dio. Un odio che limita Dio, che Dio è, che amore è. Ma questo vuol dire che fate queste memorie di me, vuol dire proprio questo. Che anche noi saremo figli quando ameremo l'altro nel suo limite. Perché se cominciamo ad amare soltanto quelli che non ci pongono limiti, il nostro che amore è? È il limite dell'altro che mi permette di essere, di amare, quindi di essere figlio. Come Dio. Perché Gesù ci dice amate i vostri nemici? Perché è lì che viene sperimentato, si viene rivelato l'amore. Di fronte al limite dell'altro si manifesta e si realizza il mio amore. Perché finché amiamo coloro che ci amano, non avviene ancora nulla. Se amiamo soltanto quelli che ci amano, può dirsi amore il nostro? Gesù lo dice, se amate soltanto quelli che vi amano, che merito ne avrete? Luca 6,26. Il discorso che personalmente porta avanti tantissimo, no? Chi mi conosce un po' lo sa. Se non c'è un ostacolo, la luce non può essere luce. È soltanto nel momento in cui colpisce un ostacolo che la luce rivela se stessa. Se non c'è l'attrito ci sarebbe un movimento folle. Se non c'è il peccato non c'è la grazia. Un amare soltanto quelli che ti amano è un amare a vuoto. È un amare a vuoto. Cioè c'è bisogno dell'ostacolo dell'altro per poter manifestare quello che si è. Se noi non amiamo chi non ci ama, non saremo mai rivelati a noi stessi, non sapremo mai chi siamo. Come la croce che è il massimo limite posto a Dio, lì Dio ha manifestato se stesso. Sulla croce. Di fronte al limite di Giuda, Gesù si manifesta pienamente. Qui dice: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Lo vedremo dopo nel capitolo, nel paragrafo successivo. Giuda, che è quello che ha levato contro di lui il calcagno, sta pensando a Giuda, è l'unico nel Vangelo che fa l'Eucaristia. È l'unico uomo, l'unica creatura che fa l'Eucaristia nel Vangelo. Infatti riceve il boccone di Gesù. Ed è l'unico a essere chiamato amico da Gesù, l'unico. Questo vuol dire che si sta compiendo veramente l'amore massimo. Dio dà la sua vita, il pane, da se stesso, all'amico che si comporta da nemico. Questo è la scrittura, questo è il compimento della scrittura. E poi dice al versetto 20: in verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie colui che io manderò? Sta parlando di Giuda. Quindi siamo tutti Giuda in qualche modo, che siamo inviati e siamo invitati ad accogliere tutti i Giuda della storia. Chi accoglie l'apostolo Giuda accoglie il Signore, perché il Signore ha accolto anche Giuda. Questo è, capisco che questi passi sono passi veramente, lo dicevo all'inizio, no? Ci stravolgono forse anche la nostra concezione, il nostro. Però veramente il capitolo 13, lo vedremo anche poi nel pomeriggio, siamo al centro del Vangelo. Siamo al centro del Vangelo. Se non comprendiamo queste cose, se non le facciamo nostre, non possiamo dirci cristiani. Perché cominceremo a vivere in un altro modo, con un'altra mentalità, con un'altra. E male, quello non è cristianesimo, c'è poco da fare. Allora, i versetti 21 e seguenti li facciamo nel pomeriggio, cerchiamo di stringere un po' 21-30 per poi stare un pochino più su 31-38, che è la terza pericola. Adesso a mezzogiorno avremo la messa, come al solito chiediamo un po' di silenzio, un po' di. Così possiamo concentrarci su queste parole, penso che il materiale ce ne sia abbastanza. E mezzogiorno la messa, poi a seguire il pranzo. Due e mezza vivremo insieme la seconda parte della meditazione.